Voce,
no.
Voce.
Sì, ce l'ho la voce. Allora, l'amore è la terra feconda del pensiero. E il pensiero senza amore non fiorisce. Lo dice Maria Zambrano in uno dei suoi ultimi libri, Le parole del ritorno. E in un altro suo libro, I chiari nel bosco, per dire che la nostra cultura ha allontanato l'esperienza affettiva dall'apertura al sapere, fa riferimento al mito di Medusa come metafora di una perdita che è stata imposta ai percorsi della conoscenza. Atene teme Medusa perché è stato profetizzato che metterà al mondo un figlio, inizio di una stirpe nemica alla progenie di Zeus. La dea del sapere è destinata invece a un solo tipo di concezione, quella intellettuale, ed è sterile per il resto, vergine per scelta. Incarica dunque Perseo dell'uccisione di Medusa e gli consegna uno specchio perché gli veda solo riflesso un volto, in realtà non spaventoso ma bellissimo. Pericoloso soprattutto per la sua capacità di seduzione, insondabile come le profondità dell'oceano da cui la creatura proviene. Perseo segue i consigli di Atena e taglia la testa di Medusa, che ormai privata di ogni potere diviene ornamento allo scudo della sua nemica. Si perde con Medusa, secondo l'interpretazione della filosofa, la possibilità di un altro sapere legato alla bellezza, al sentire amoroso, profondo come il mare e diretto come lo sguardo che si avvicina alla vita, e prevale invece il modo di conoscere di Atena, vergine e guerriera, che non ha conosciuto la generazione materna, un sapere che riflette la vita soltanto attraverso uno specchio. E così ne elide la forza e il potere. Ne è un'espressione unica e indiretta, lontana. La ragione, dice Maria Zambrano, razionalista, schematizzata, fornisce un unico mezzo di conoscenza, un mezzo adeguato a ciò che già è o che deve essere. A ciò che già è o che a essere si avvia, con certezza, alle cose, insomma, tali come appaiono e noi riteniamo che siano. Ma l'essere umano dovrebbe recuperare altri mezzi di visibilità che la sua mente e i suoi stessi sensi reclamano per averli già posseduti una volta poeticamente. Introduce infatti Maria Zambrano l'espressione ragione poetica, che coniuga felicemente ciò che siamo stati educati a pensare invece come opposto e inconciliabile. Nascita della ragione poetica, giunta a me nella penombra dell'essere, del sapere e non sapere, nel luogo in cui si nasce e si disnasce, e che è il più appropriato e il più proprio al pensiero, quanto più consegnato, tanto più vivente, quanto più passivo, quanto più ardente, quanto più all'apparenza abbandonato, tanto più attivo. Questo mi sembra somiglia un po' a quello che ci diceva ieri, chi è Nicola si chiami, sulla resa, no? Il punto della resa. Besson ci aiuta a intravedere naturalmente un modello integrale di educazione, sottolineando l'importanza della metafora e del processo di metaforizzazione e quindi della liricità e della poesia nell'ambito delle spiegazioni scientifiche della mente, della natura e del mondo stesso. Sappiamo da lui che la scienza non può evolversi e dispiegare le proprie potenzialità descrittive senza annettere nel proprio linguaggio e nei propri orizzonti la sfera delle emozioni, dell'estetica e quindi anche del sacro. Dall'intrico delle sue osservazioni, che vanno dal filo d'erba all'anonima alcolisti, eccetera, fluisce un'educazione alla verità viva e pulsante del mondo, mente e natura della struttura che connette. E proprio relativamente alla struttura che connette, Besson dice: la struttura che connette, perché le scuole non insegnano quasi nulla su questo argomento? Forse perché gli insegnanti sanno di essere condannati a rendere insipido e a uccidere tutto ciò che toccano e sono quindi saggiamente resti a toccare o insegnare ogni cosa che abbia importanza vera o vitale? Oppure uccidono tutto ciò che toccano perché non hanno il coraggio di insegnare nulla che abbia un'importanza vera e vitale? È un'educazione ad un pensiero che separa, isola, rende strani al mondo, agli altri, trascura la conoscenza emotiva delle cose in relazione a noi stessi. La persona educata è colei o colui che ha imparato ad imparare. L'apprendimento delle conoscenze, delle abilità, avviene sempre nel contesto dinamico della identità psicologica e culturale e umana della totalità della persona e comporta l'integrazione tra la dimensione cognitiva e affettiva nell'esperienza, sia nella relazione insegnamento-apprendimento, sia nella relazione di aiuto educativa comunque. Solo astrattamente è distinguibile una sfera cognitiva affettiva alla sfera affettiva cognitiva. Pensare, ragionare, comunicare sono attività strutturalmente costituite da elementi cognitivi e affettivi insieme. Gli elementi di cui si serve il pensiero per ragionare, idee, cognizioni, immagini, ricordi, esperienze, fatti, eccetera, sono presenti dentro di noi e sono comunque provvisti di una tonalità affettiva. Non si può essere neutri, lasciare fuori tutto quello che non è cognitivo e rivolgersi a una specie di io idealizzato come pura ragione formalizzata. Ma bisognerebbe conoscere, certo, avere un po' di consapevolezza del mondo affettivo senza negarlo o impoverirlo. Apprendere dall'esperienza, un processo in cui tutti sono nello stesso tempo soggetto e oggetto della relazione. Si apprende in modo significativo in funzione non solo dei contenuti che vengono trasmessi, ma anche delle forme relazionali entro cui avvengono gli scambi comunicativi. Nessuna relazione educativa, io dico appunto, può essere coercitiva, funzionare senza la motivazione. Essa non richiede soltanto la riflessione, il ragionamento, la valutazione, la serietà, naturalmente la fatica, ma richiede che sia praticata anche la meraviglia, lo stupore, la domanda. Siamo chiamati a esistere con l'interezza di noi stessi e chiediamo al soggetto in relazione di esistere nella sua interezza. Malgrado la relazione sia e debba continuare ad essere asimmetrica, e qui sono molto di utili le voci che Renata e Maria credo abbiano fatto, stanno in cartellina, Renata, autorità, gerarchia che la collocano bene, quindi che sono necessarie, il cambiamento però riguarda entrambi i soggetti, così come entrambi i soggetti mettono in campo e possono proiettarsi fantasie, fantasmi, conflitti, aspettative, emozioni che influiscono sulla loro identità e entrambi desiderano un riconoscimento. Quello che penso che debba essere fatto è avere un po' di consapevolezza per sfuggire almeno agli effetti più distruttivi che possono avere questi fattori che sono legati alla storia affettiva passata di entrambi. Io non sapevo che Maturana aveva scritto una poesia sullo studente, sugli studenti, che si chiama Preghiera dello studente. Non so se qualcuno l'aveva conosciuta, io sono rimasta infatti un po'. Preghiera dello studente. Perché mi imponi ciò che sai, se io desidero apprendere l'ignoto ed essere fonte della mia stessa scoperta? Non chiedo la verità, dimmi ciò che è sconosciuto, come affrontare il futuro senza abbandonare il presente? Non mi istruire, lasciami vivere, vivendo accanto a me. Lascia che il nuovo sia il nuovo e che il passato sia la negazione del presente. Lascia che il conosciuto sia la mia liberazione e non la mia schiavitù. Rivelati in modo che rispetto a te io possa essere e agire diversamente. Io prenderei di te il superfluo, non la verità che uccide e congela. Prenderei la tua ignoranza per costruire la mia innocenza. Io l'ho trovata bellissima, non so voi, ma... Quindi, istruzione... La fonte? Beh, poi ce l'ho, ve la do. Istruzione, quindi, non è riempire un secchio o l'imbuto, quello di Norimberga, l'ago, tutti i numeretti dentro, ma accendere un fuoco. È necessario vivere, se si vuole vivere fino in fondo la libertà di entrambi i soggetti della relazione, conquistare una dimensione critica, problematica, ma realistica del presente e delle varie alternative che si possono scegliere per il futuro. E qui c'è la famosa poesia di Danilo Dolci, penso che molti la conoscono. C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli, passo per passo. Forse c'è chi si sente soddisfatto così guidato. C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo. C'è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. C'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo, ma cercando di essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce solo se sognato, che è il titolo proprio di questa poesia. Ora, naturalmente, parlando di sentimenti e emozioni, ci sono anche dei pericoli, insomma, in queste proiezioni di fantasmi. Il docente o l'operatore, il terapeuta, sicuramente vive un po' nel suo ruolo un sogno di immortalità, in qualche modo, racchiuso nell'esperienza di far nascere qualcosa di nuovo, di procreare, lascia qualcosa di sé. La relazione educativa può apparire come una gestazione, in qualche modo un parto. Può creare proprio per questo emozioni entusiasmanti o depressive. E questo può essere riferito proprio alla storia anche passata, insomma, riguardi proprio alla vita, alle perdite, eccetera. L'altro può rappresentare un potenziale contenitore di parti di sé, un rinnovamento della nascita. C'è l'oblatività tipica del generale, promuovere lo sviluppo, la crescita, l'autonomia di un cittadino libero, critico, eccetera. Ma questo sta insieme anche con, in qualche modo, l'esigenza di controllo, del trattenere presso di sé, di ritardare l'emancipazione. Dare qualcosa che si conosce è gratificante, ma è anche molto faticoso e pesante, perché si dà la possibilità allo studente, al paziente, all'utente, eccetera, di avere gli strumenti per essere abbandonati, noi, per essere colpiti dalla loro indipendenza. Una psicologa, psicoterapeuta e nonna di 5 nipoti, che si chiama Madeleine Nathanson, sostiene che la paura di invecchiare, il timore nei confronti della giovinezza, costituiscono uno dei motivi della resistenza dei docenti a instaurare rapporti significativi più diretti e autentici da un punto di vista relazionale con le nuove generazioni, e dice che spesso il sapere costituisce uno schermo con cui tenere a distanza il rapporto. Le condizioni di impoverimento relazionale, di scarsa umanità, quando permangono lungamente nel tempo, non solo nella scuola, nella famiglia, nei posti di lavoro, portano a un degrado dei rapporti dominati dallo strumentalismo e dal mancato riconoscimento dell'individualità propria e altrui, e a un impoverimento di soggetti, tutti i soggetti coinvolti. Non so tutte le pagine. Ho tagliato. E a volte i problemi sorgono proprio da quelle persone che si dedicano come missione, come passione all'insegnamento o all'aiuto. Questi spesso oscillano tra un'impotenza piena di recriminazioni oppure un'onnipotenza che rende impossibile apprendere dall'esperienza. Come ci dice anche Bion, il quale, parlando dello psicanalista, ma noi possiamo dire anche dell'educatore, dice che l'unica scelta che interessa quando si educa è se optare per procedure che hanno per fine di evitare la frustrazione o per quelle che intendono modificarla. Si intende promuovere uno sviluppo per l'altro e per sé verso una maggiore capacità di entrare in contatto con il reale e di tollerare la frustrazione, o optiamo per una collusione nella fuga della realtà? Comprendere per Bion non è diagnosticare, sistemare i dati, i fatti in modo descrittivo come fossero dati. Qua mi viene in mente quella breve frase di Lang che diceva che i dati, parlando delle ricerche, delle inchieste, che i dati non dovrebbero essere chiamati dati, dovrebbero essere chiamati presi e non dati, perché insomma. Quindi non è sistemare appunto i dati in modo descrittivo, ma entrare nel vivo dell'esperienza, avendo in mente in qualche modo un orientamento che ci permette di apprendere dall'incertezza. Per quello che riguarda la relazione educativa ai vari livelli, è importante anche ricomporre la scissione ancora dominante tra chi si occupa della realtà concreta, l'istruzione, appunto, insegnare a leggere e scrivere, la malattia, eccetera, l'assistenza, e chi si occupa di realtà psichica, cioè divisione tra operatori di base che stanno direttamente a contatto e gli specialisti che invece affrontano certi temi. Nel campo in cui ho lavorato per tanti anni, gli anziani che non hanno più posto in famiglia, i bambini con genitori inadeguati, le persone dimesse da una struttura psichiatrica, sono spesso considerati problemi da affrontare essenzialmente come ricerca di ambienti adatti, di condizioni di vita un po' più confortevoli, mentre, secondo me, ma insomma non solo secondo me, la risposta non può essere scissa in una parte concreta avulsa dai significati psichici. E qui penso che molti di noi abbiano sperimentato come utenti, spero e non come attori, quante volte la prassi burocratica si presta ad essere utilizzata come un rituale ossessivo, un agire senza pensare che non implica scelta o responsabilità, basato unicamente sull'obbligo. Si esorcizza in questo modo la possibilità di cambiamento che pone problemi, può mettere in crisi, aprire nuovi confronti. Quando il rapporto della relazione educativa si regge sul rituale, discorsi morenti di Vincent Kenny, se vi ricordate, le mosse dei due protagonisti sono quelle di un balletto, ognuna di esse è prefigurata, anche se appare immediata e attuale, e va a comporsi dentro un disegno preciso ed immutabile. La funzione di questo muoversi senza alcun movimento è quella di rimanere costantemente al riparo da qualsiasi reale problema, da ogni emozione, con in più l'alibi acquietante di avere fatto quello che si doveva fare. A me non è mai successo, in tanti anni che mi sono occupata di queste aree del disagio, anche quando i temi erano proprio concreti, la persona che muore di fame, che non ha casa, eccetera, ho sempre potuto constatare che il dato reale, senza questo accordo con il suo versante immaginario, diventa inaccessibile anche alla persona che ha bisogno della cosa concreta in qualche modo, perché è straniato dall'area del significato. Non so chi lo diceva, insomma, che credo che sia la cosa più importante, insomma, che debba venire fuori nella relazione educativa. Importante anche il limite, qui non ne parlo e cancello tutto quanto, sarà lungo, cioè comunque capite che questo fatto magari di tanti educatori democratici che si schierano con gli utenti, con gli studenti, eccetera, eccetera, contro i limiti della realtà della scuola, della realtà del servizio, dà luogo a un'alleanza assolutamente sterile. Ma il problema è come programmare occasioni di apprendimento, spazi in cui è possibile tenere conto anche di questi aspetti. E non so chi aveva parlato di, in modo quasi catastrofico, ma forse anche vero, insomma, realista, della condizione spaventosa, insomma, in cui si trova anche la scuola, la obsolescenza, e comunque delle difficoltà del vivere. Allora, io mi sono ricordata in un articolo che avevo scritto molti anni fa, anche di una, non so se forse l'ho anche citato altre volte, di una frase di Sartre con la quale concludo, no? Che dice: quando le vie diventano troppo difficili e quando non scorgiamo alcuna via, non possiamo rimanere in un mondo così pressante e così difficile. Quando tutte le vie sono sbarrate eppure bisogna agire, allora tentiamo di cambiare il mondo, cioè di viverlo come se i rapporti delle cose con le loro potenzialità non fossero regolati da processi deterministici, ma dalla magia. Per Sartre la magia, leggendo poi dopo, è rappresentata dall'emozione che permette di apprendere il mondo e di trasformarlo. E io penso che proprio alle emozioni, agli affetti, ai sentimenti delle donne e degli uomini che bisogna guardare per dare un senso al nostro essere nel mondo e anche ad essere educatori.